Pezzo musicale precedente del gruppo Your Room, l'avrete riconosciuto, ormai l'abbiamo passato qualche volta, era per introdurre la diretta che avevamo in mente di fare, la doppia diretta. Per adesso dovremmo avere al telefono Murat, ci senti? Sì?
Vi sento, voi
Sì,
mi
perfetto,
sentite?
sì.
Ok, buongiorno a tutte e tutti.
Ciao,
Ciao.
cominciamo da te, poi magari introduciamo anche Nancy Porsia. Perché ci sono alcune notizie della Turchia che sarebbero da commentare in qualche modo. La prima magari parlare della situazione dell'interno di Demirtas, che è riuscito a essere intervistato, comunque a rispondere delle domande dopo il suo infarto in carcere, o anche la questione delle banche che vengono nazionalizzate per essere svuotate completamente e sovvenzionare le infrastrutture che sono il fondamento del potere di Erdogan, per poi passare magari a questioni più estere, e cioè ad esempio Bashar al-Assad, che si dichiara disponibile a incontrare Erdogan, ma solo per buttarlo fuori dal proprio dal territorio siriano. Da cosa vuoi iniziare?
Iniziamo con Group Your Room, un gruppo musicale che ha ormai 40 anni, e negli anni 90, all'inizio 2000, ricordiamo che è stato un gruppo che ha riempito gli stadi, le piazze, ha fatto dei concerti con quasi 1 milione di persone in una piazza a Istanbul. È un gruppo musicale politicizzato, vecchio, radicato di questo paese che adesso è smantellato e distrutto. I membri in parte sono in carcere in diversi centri di detenzione in Turchia, oppure sono stati scarcerati dopo un lungo periodo di detenzione, oppure alcuni sono ormai in esilio in Europa. Il gruppo Yorum è stato preso di mira ed è stato appunto artisticamente e politicamente distrutto. E per più di 2 anni gli è stato negato il diritto a fare concerti, e i membri sono in sciopero della fame, alcuni da quasi 200 giorni, chiedono la scarcerazione e la soluzione immediata di tutti i membri e il diritto a fare la loro musica. Il loro centro culturale a Istanbul si chiama Idil, ha subito diverse irruzioni della polizia, è stato quasi distrutto totalmente, gli strumenti, gli apparecchi tecnologici presenti dentro sono stati distrutti. Questa potrebbe essere una prima notizia. La seconda riguarda, come hai detto anche tu, Selahattin Demirtas, l'ex parlamentare nazionale, l'ex co-presidente del Partito Democratico dei Popoli, ormai in carcere da poco più di 3 anni, con una serie di accuse legate alla propaganda terroristica, essere membro di un'organizzazione terroristica, eccetera, eccetera. E si trova nel carcere speciale di Edirne, in isolamento, in una stanza con un altro ex parlamentare. Ha avuto un malore qualche giorno fa, e ormai sono 10 giorni, quasi 15 giorni, e soffre di un problema di
Cardiaco.
salute, sì, cardiaco e anche respiratorio. Sembra dalle sue dichiarazioni e dalle dichiarazioni anche di sua sorella, nonché la sua avvocatessa, sembra che l'intervento dei medici sia stato limitato e precario, e successivamente avrebbero dovuto fare degli accertamenti più approfonditi all'ospedale, e sembra che il Ministero dell'Interno non abbia autorizzato in tempo breve la direzione penitenziaria per ricoverarla all'ospedale, e così alla fine sua sorella ha voluto rendere pubblica la notizia. Adesso l'ultima dichiarazione di Demirtas ci fa capire che lui da parecchio tempo soffre di questo problema, ma in questi ultimi 3 anni è diventata ancora più grave e più precaria la sua salute, quindi questa è una notizia abbastanza preoccupante. E ha sottolineato che non chiederà assolutamente la sua scarcerazione per motivi di salute, perché lui si ritiene come un ostaggio politico, se uscirà dal carcere uscirà perché sarà totalmente assolto, perché non ha commesso nessun reato.
Cioè, abbiamo Nancy Porsia al telefono fisso, perché volevamo fare una diretta a due, perché c'era una notizia in particolare e Nancy ha pochissimo tempo, quindi è per questo che abbiamo, okay, volevamo inserirla adesso. Poi possiamo su quella scorta parlare anche degli aspetti di politica estera relativi alla Turchia. La notizia che ci interessava era quella dell'accordo tra Erdogan e Sarraj. Nancy Porsia è un'esperta di politica libica, è stata a lungo in quel territorio ed è abbastanza particolare, strano, che un personaggio come Sarraj, che controlla parte della Libia, possa accordarsi con Erdogan per spartirsi praticamente il Mediterraneo, questo probabilmente a causa dei giacimenti petroliferi che ci sono soprattutto nei pressi di Cipro, e questo ha ovviamente scatenato le ire della Grecia, ma è come se si fossero messi d'accordo a spartirsi le SAR del Mediterraneo senza considerare Cipro. La presenza di Cipro o Creta. Allora, volevamo sentire dal punto di vista, diciamo, libico, come si era potuti arrivare a questo accordo e come può stare in piedi. E questa domanda la porrei a Nancy Porsia.
Buongiorno a tutti e tutte. Sì, la decisione da parte del governo di accordo nazionale viene di firmare questo accordo bilaterale con la Turchia sicuramente nasce dall'esigenza di proteggersi o comunque di coprirsi le spalle rispetto ad una guerra che si dimostra sempre più regionale, quindi ha perso del tutto il suo carattere di conflitto nazionale tra due fazioni rivali all'interno del paese. Non è un mistero che la fazione guidata dal generale Khalifa Haftar, appunto controlla l'est del paese, la Cirenaica, e che dallo scorso 4 aprile in una fase, in un'operazione di attacco e di conquista della Tripolitania, non è appunto un mistero che dietro Haftar ci siano Egitto, Emirati Arabi e non ultima la Russia, che ultimamente ha fornito addirittura ha messo a disposizione i suoi mercenari. Sappiamo perfettamente chi è la società Wagner, che appunto è il braccio armato della Russia, che appunto aggira tutte le convenzioni di embargo e quant'altro. Quindi è chiaro che a questo punto l'Italia è rimasta in qualche modo statica, ha mostrato una certa staticità, politicamente appoggia Tripoli, ma per restare pragmatici, anche la Francia teoricamente fa parte del processo diplomatico che vorrebbe una risoluzione politica, diplomatica del conflitto e non militare. Di fatto però Francia, NATO sono in Libia a combattere al fianco di Haftar, fisicamente, non solo appunto con un sostegno politico. E quindi ad oggi l'unico attore forte della politica regionale, se non internazionale, oggigiorno resta la Turchia, che non ha mai cambiato posizione sulla Libia, sul conflitto libico, è comunque l'unico che, a differenza appunto di altri alleati come Italia Unione Europea verso Sedraj è l'unica, la Turchia, che non ha problemi a nascondere un approccio interventista, anche perché, mi riallaccio a quello che dicevo prima, il conflitto libico di giorno ha perso completamente la sua matrice nazionale di guerra civile ed è diventata una proxy war, una cosiddetta guerra per procura regionale, e quindi la Turchia non sta facendo altro in questo momento che cercare di riaffermare il suo ruolo nella regione, anche rispetto a quanto sta succedendo in Siria. Ricordiamoci che anche in Siria la Russia sta giocando un ruolo di primissimo piano al fianco di Assad, e la Turchia appunto sta cercando di in qualche modo scalzare questo Assad, Siria, Russia, è in realtà un asse. E quindi per il principio di transitività, potremmo dire, la Turchia ha interesse a come dire, giocare anche la partita libica in prima linea. Dopodiché, che cosa, come commentare l'ultima come dire, mossa che ha operato il governo italiano, ossia mandando la fregata italiana Federico Martinengo verso Cipro? Come diceva un analista libico di cui ora non ricordo il nome, l'Italia in Libia non ha amici se non interessi. Ha l'interesse a, come dire, Roma ha l'interesse a preservare appunto i suoi interessi, i suoi asset in Tripolitania, ma non necessariamente vede di buon occhio, vede in maniera, come dire, ostile Haftar, qualora Haftar possa comunque rappresentare una delivery, ossia un lavoro compiuto. Quindi è chiaro, il GNA, Sedraj, che è il grande alleato di Roma, ha dovuto in qualche modo scegliere tra i vari alleati quello che garantisce come dire, un sostegno militare, cosa che l'Italia non sta facendo, se non con l'operazione dei soldati italiani di stanza misurata, che teoricamente sono lì a protezione dell'ospedale militare, dell'ospedale di Misurata, dove vengono curati i civili, però magari appunto al di là della protezione dell'ospedale c'è anche un'operazione di intelligence, si può ben immaginare. Dopodiché l'Italia non farebbe da testa d'ariete rispetto a questa guerra regionale. La Turchia è disposta a farlo e quindi Sedraj ha dovuto come dire, accettare questo accordo, che rappresenta in qualche modo un tradimento verso la politica, come dire, di alleanza verso l'Unione Europea. L'Italia ha risposto repentinamente mandando una fregata a Cipro a come dire, protezione invece dei suoi interessi nel Mediterraneo. Ma questo, come dire, risponde assolutamente, tutto questo risponde ad una logica di realpolitik. Ci sono in politica ci sono interessi e non amici.
Ecco, mantenendoci sul piano appunto di realpolitik, volevo rivolgere una domanda a Murat, che poi appunto può anche dare adito, sarebbe interessante, a uno scambio tra voi due, relativamente invece al ruolo della Russia in questa vicenda libica, cioè di come diciamo sia paventabile anche una possibile composizione politica libica, proprio grazie a un'eventuale intesa tra Turchia e Russia, che stanno giocando in quel contesto, come dire, appunto una partita di alleanze su fronti opposti. Appunto è notizia dei giorni di ieri, forse addirittura, che Putin e Erdogan avranno una telefonata tra pochi giorni proprio per discutere della Libia. Lo avrebbe detto il portavoce del Cremlino ai giornalisti che gli hanno chiesto se fosse prevista una simile conversazione, considerando che Erdogan aveva detto in precedenza che desiderava proprio discutere della Libia con Putin e chiedere alla Russia di smettere di sostenere il comandante dell'esercito nazionale libico Haftar. Quindi la mia domanda è quali scenari si prospettano rispetto appunto a questi due fronti di alleanza opposti, che però in realtà potrebbero paventare a una nuova spartizione, no, del territorio, proprio con una pacificazione a livello di, cioè, un unico territorio e due stati, diciamo, fondamentalmente due governi diversi, che andrebbe proprio nell'interesse sia della Turchia che della Russia. Quindi una prospettiva, come dire, analoga un po' a quella siriana alla fine.
La Russia teoricamente sarebbe dalla parte del generale Haftar, anche se in diverse occasioni il ministro degli affari esteri russo in diverse occasioni ha smentito la notizia. Tuttavia ormai è internazionale palese e è pubblica l'informazione. Dall'altra parte anche la posizione del governo di Ankara è chiaro che è schierato col governo dell'Unione Nazionale Libico, che è un governo riconosciuto dalle Nazioni Unite e non soltanto. Su questo ovviamente si appoggia il governo di Ankara, è quindi un governo legittimo, riconosciuto dalle Nazioni Unite, eccetera, eccetera. E, tuttavia è molto chiaro che la posizione del governo di Ankara è quella di sostenere un attore che è presente sul campo libico, che sia dalla parte dei fratelli musulmani, esattamente come ha provato a fare in Egitto, esattamente come ha provato a fare in Tunisia, ma anche in Siria. Da questo punto di vista con la Russia si trova in conflitto. Quindi la posizione politica, ma anche in termini di scegliere gli attori sul campo. Tuttavia la cosa sembra che stia succedendo da anni anche in Siria. La Russia appoggia il governo centrale siriano, la Turchia invece in qualche maniera ha mantenuto sempre la sua posizione contro il governo siriano ed accusata anche di sostenere le forze armate jihadiste. E in effetti l'ultimo accordo firmato tra il governo libico e il governo di Ankara sembra che abbia anche questo intento qua, quindi agevolare il passaggio e il trasferimento degli jihadisti dell'Al-Qaeda e dell'ISIS fra Turchia e la Libia, almeno il governo di Ankara ha accusato di portare avanti questa sua operazione, e con questo accordo oltre pretese energetiche sembra che abbia anche l'intento di appunto rafforzare questo percorso. Sì, si trovano in conflitto, ma si trovano in conflitto anche in Siria, tuttavia sono anche in buoni rapporti da diversi punti di vista. La Turchia dipende sempre di più a livello economico e politico dalla Russia di Putin, e la Turchia si trova sempre più emarginata dal mondo della NATO e dal mondo dell'Unione Europea. Per cui in Libia diciamo che sta facendo una scelta opportunista, esattamente come in Siria, anche perché noi parliamo del conflitto, dell'eventuale conflitto tra la Turchia e la Russia, parliamo della coerenza della posizione della Turchia e della Russia, ma stiamo parlando di due paesi, ossia la Siria e la Libia, dove numerosi attori prendono delle posizioni ipocrite e opportuniste. Alcuni membri dell'Unione Europea sono in contraddizione sia sul territorio siriano sia sul territorio libico, per cui in realtà il governo di Ankara, esattamente come ha fatto in Siria, non fa altro che fare delle scelte egoiste, opportuniste anche sul caso libico. Sembra che sia in contraddizione, in conflitto con la Russia, ma in qualche maniera in accordo. La chiamata di cui hai parlato tu oggi è stata resa pubblica sul sito del Deutsche Welle, quindi la conversazione telefonica era di ieri, e hanno parlato molto brevemente anche della Libia, e la dichiarazione ufficiale dice che l'intento di questi due leader, Erdogan e Putin, è quello di arrivare a una tregua immediata, prima possibile, tra il governo centrale libico e il generale Haftar, che sta per conquistare in teoria Tripoli. E quindi di nuovo, ancora un'altra volta, vediamo la Russia essere un attore molto determinante in un altro paese che la Libia, e ancora un'altra volta vediamo che la Turchia, il governo di Ankara, mette la sua zampa su un altro paese e nel mentre, pur essendo in conflitto con la Russia, in dialogo con la Russia è ovviamente per il suo bene. La presenza, l'intento della Turchia in Libia senz'altro riguarda molto fortemente la vendita delle armi e la spartizione in futuro delle fonti energetiche.
Non so se Nancy è riuscita a percepire qualcosa di quello che...
Ho ascoltato l'intervento in maniera chiara.
Ah bene, meno male che almeno da una parte funziona. Volevo chiedere a entrambi se ha qualche importanza il fatto che ci sia sostanzialmente un asse di fratelli musulmani in questa operazione, perché Erdogan si sarebbe schierato in questo caso dalla parte di Sarraj, dove ci sono milizie anche jihadiste che appoggiano la parte di Sarraj, mentre dall'altra parte ufficialmente sarebbe più laico Haftar, anche se poi ci sono i sauditi, quindi di laico ce n'è poco. Però fino a che punto è importante questo aspetto, diciamo, religioso?
Sicuramente, come dicevi bene tu, è praticamente impossibile in un contesto come quello libico, in generale nei paesi a maggioranza arabo-islamica, parlare di laicismo. Non esistono forze laiche, le forze di Haftar, o comunque la linea di Haftar, è una linea assolutamente islamica, come insomma così come ci si aspetta da un paese dove comunque il diritto si fonda sulla Sharia, cosa che non è messa in discussione da nessuno degli attori principali, anzi come dire, in occasione per motivi propagandistici spesso sia gli uni che gli altri, quindi sia Tripoli sia Bengasi, la Sharia viene tirata fuori proprio per legittimare il proprio potere. Detto ciò, sì, è chiaro che la coalizione che fa capo a Tripoli ha al suo interno componenti vicini ai fratelli musulmani, ma se anche da sfatare un mito, i fratelli musulmani in Libia, come in altri paesi, si sono costituiti il partito politico. Quindi non è, come dire, la massoneria che va in qualche modo stanata e sdominata, ma si tratta di un movimento politico, anche legittimo, che appunto ha concorso negli ultimi sette anni di vita politica libica alla vita appunto politica del paese, che purtroppo in un contesto come quello libico diventa militare, cioè nel senso che la politica si fa spesso sul campo di battaglia. Dopodiché è vero che all'interno della coalizione che fa capo a Tripoli ci sono anche movimenti vicini allo jihadismo, però anche i salafiti che fanno capo a Haftar sono i cosiddetti, cioè come dire, madhali, e quindi una corrente dell'Islam sunnita wahabita, e anche loro sono comunque di natura estremista, se vogliamo andare ad analizzare i pretesti. Infatti ci sono tanti gruppi all'interno della compagnia Haftar, madhali, salafiti, che comunque combattono la loro jihad. Devo dire che per voler analizzare, cioè, questo tipo di analisi andrebbe fatta sempre come dire, attraverso le categorie che non sono quelle europee, europacentriche, ma attraverso le categorie locali. Sappiamo, e non è un mistero, che Haftar abbia in più occasioni anche cavalcato il fenomeno ISIS in Libia per poter in realtà delegittimare il proprio nemico. È una guerra tra fazioni in cui in realtà al momento tra gli attori principali è in atto principalmente, almeno tra le fazioni nazionali, una guerra per il potere, per la spartizione delle risorse. A questa guerra è trasversale poi l'asse internazionale che viene dai paesi del Golfo e quindi come appunto l'Arabia Saudita, che si scontra con la Turchia.
Va bene, ti ringraziamo. C'è un sonoro piuttosto disturbato da Malta, però mi pare che hai potuto in qualche modo argomentare bene quella, diciamo, la parte libica. A questo punto ti ringrazierei per il tuo intervento.
Ok, grazie a voi.
Grazie
mille. Buon
proseguimento. Ciao. Invece proseguirei con Murat, se ci sente.
Sì, vi sento, di nuovo non ho sentito,
di nuovo non hai sentito l'intervento
di lei. Mi piace, sarebbe stato carino un dialogo.
Sì,
magari
infatti.
Sto dicendo delle cose molto in contraddizione o non, oppure ripetitive, non ho sentito.
No, per adesso direi di no. Non so se vuoi dire anche tu la tua...
Un'indicazione, appunto, come dicevo prima, il governo di Ankara ha sempre avuto in questi ultimi anni l'intento di appoggiare il movimento dei fratelli musulmani in diversi paesi.
Certo.
E ha fallito in Tunisia, in Egitto,
a Gaza
e poi anche in Siria. E adesso sta tentando la stessa cosa in Libia e non ci sorprende che in questo tentativo si trova come compagna il governo qatarese, che è il numero uno nel mondo a promuovere l'ideologia dei fratelli musulmani economicamente, politicamente, e quindi questo credo che sia un elemento evidente. Fratelli musulmani non soltanto sono un movimento religioso, ma sono un disegno politico e economico che sta tentando di trasformare diversi paesi nel Nord Africa, nel Medio Oriente, paesi di maggioranza musulmana / araba. Questo può essere soltanto una breve analisi, una breve risposta alla tua domanda.
Senti, invece tornando a, diciamo, parlare più della sia politica estera che politica interna in Turchia, un altro tema, diciamo, significativo degli ultimi giorni riguarda ovviamente, come sempre, la questione migranti e rifugiati, con, diciamo, la dichiarazione da parte dell'Unione Europea del fatto che si conferma entro la fine dell'anno l'erogazione di fondi per 3 miliardi per poi salire a 4 miliardi entro la fine del 2020 per appunto questa cosiddetta gestione dei rifugiati. Nel frattempo i piani appunto turchi di ricollocamento dei rifugiati siriani procedono. Se volevi darci un quadro della situazione, insomma, su questo fronte.
Sì, il governo centrale sostiene che grazie a tutte le 3 operazioni militari che ha avviato dal 2016 fino adesso nel nord della Siria, circa 700.000 siriani presenti sul territorio turco sono tornati in Siria. Questi sono numeri esclusivamente del governo centrale, quindi sono difficilmente verificabili. L'Osservatorio dei diritti umani siriani, Amnesty International oppure altre organizzazioni politiche del territorio in Rojava invece parlano dei numeri più poveri, ma più che altro parlano di un aspetto ancora più interessante, che questi immigrati in realtà non avevano lasciato Rojava per entrare in Turchia, ma in realtà abitavano in altre zone della Siria e sono state obbligate a ritornare in Rojava, non nella loro città di origine. Quindi si teme di un scombussolamento demografico del nord della Siria. Questo sembra che sia l'intento secondario ma importante del governo di Ankara, ossia quello di rimpatriare alcuni siriani presenti sul territorio nazionale turco verso Rojava, verso il nord della Siria, con l'idea di appunto forse di nuovo arabizzare la zona, esattamente come fece il padre Assad negli anni 60-70, e ovviamente per indebolire le caratteristiche oppure i militanti oppure gli attori del confederalismo democratico e tutte le vittorie che ha ottenuto questo progetto rivoluzionario nel nord della Siria. Questa idea qua magari si sta svolgendo, sta crescendo alle quinte, però ricordiamo che dopo un paio di settimane che è stato avviato l'intervento e l'operazione militare in Siria, il Presidente della Repubblica in una trasmissione televisiva davanti a uno schermo dove c'erano le cartine del nord della Siria, puntando il suo dito verso appunto alcune località sotto l'intervento militare della Turchia, ha detto che quelle sono zone idonee per le popolazioni arabe perché sono desertiche e quindi non sono montagnose, quindi con le sue parole le popolazioni curde originariamente non abitavano lì e sono arrivate in quella zona in questi ultimi anni.
Certo, non possono che essere montanari loro.
Esatto, la famosa storia. E quindi, secondo il Presidente della Repubblica, l'attuale stazione demografica non corrisponde alla storia originale della Siria, ma già qualcuno ha cambiato il profilo demografico del territorio. Ovviamente le YPG, YPGS, DFP sono accusate dal Presidente della Repubblica per aver fatto questo cambiamento radicale demografico. Quindi l'obiettivo della Turchia sarebbe quello di ripristinare il profilo demografico dell'area. Quindi ancora un'altra volta forse possiamo dare ragione a quegli osservatori indipendenti che parlano appunto del continuo rimpatrio dei siriani dalla Turchia in Siria, però con una collocazione, ricollocazione molto radicale. E invece ufficialmente l'intento di governo di Ankara è quello di creare una zona sicura e rimpatriare quasi 2 milioni di siriani in quella zona. Ovviamente la pretesa era di 500 chilometri, adesso a Sochi Erdogan hanno ottenuto un regalino da 120 chilometri, quindi 2 milioni in quella zona non ci staranno e quindi la pretesa si sta abbassando, circa 1 milione lì adesso l'obiettivo, sarà rimpatriato nel nord della Siria, ovviamente lì nascerà un'energia economica molto importante. Ci sarà un lavoro di grande cementificazione, probabilmente per una buona parte realizzato dalle aziende statali oppure private turche. E quindi la presenza della Turchia passerà da quella militare a quella economica e molto più stabile, molto più presente probabilmente in un domani.
Quindi in questo senso si può inquadrare l'iniziativa di Al-Assad che diceva che avrebbe potuto incontrare Erdogan solo per mettersi d'accordo e riprendersi quel territorio lì che invece Erdogan vuole utilizzare.
Sì, Assad continua a definire Erdogan come invasore e vuole che l'esercito turco esca fuori dal territorio siriano insieme ai suoi barbuti jihadisti. E nell'ultima intervista appunto della Rai News 24 ha detto che solo per il bene del popolo siriano potrebbe un giorno incontrare Erdogan, quindi Queste sono tre frasi che ha pronunciato in quell'intervista di 25 minuti. E in realtà, tranne queste ultime dichiarazioni in merito al dialogo, in realtà non ha detto niente di nuovo. Ha sempre definito Erdogan come un invasore, come un grande sognatore del vecchio impero ottomano.